Generazione Urrà. Tutti gli Urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.
Bentornati amici di Radio Bianconera, inizia come sempre da Generazione Urrà la settimana di Radio Bianconera, inizia questa settimana ufficialmente dal lunedì, la settimana di agosto, che ormai come avete capito non è la classica settimana di agosto, quella in cui ci si prepara alla stagione che arriva, ma è una settimana d'agosto che invece ci, per quanto riguarda la Juventus, attende quello che è l'appuntamento clou a questo punto della stagione, cioè la Champions League. Nel fine settimana abbiamo mandato in archivio anche il campionato, finita la Serie A, questa incredibile stagione 2019-2020 che a un certo punto nessuno poteva immaginarsi che potesse arrivare alla termine. Siamo riusciti a portarla al termine con la Juventus che aveva già conquistato lo scudetto due giornate dalla fine, le ultime due invece non sono andate proprio un granché bene dal punto di vista dei risultati, ma quello poco importa perché ormai lo scudetto era conquistato, è quello che interessava di più. Ultima giornata ha portato gli ultimi verdetti che servivano a completare lo schema, quello per la prossima stagione. Il Lecce è la squadra che lascerà la Serie A e andrà a far compagnia a Brescia e a Spal nella prossima Serie B, mentre appunto al momento Crotone e Benevento sono già le promosse, mentre bisognerà attendere il nome della terza che uscirà dai playoff. E invece l'ultimo verdetto, anche se in questo caso è più simbolico che altro perché non ha cambiato né le posizioni né le qualificazioni per le coppe europee, l'Inter ha conquistato ufficialmente il secondo posto vincendo a Bergamo e quindi chiudendo al secondo posto, alla fine a un solo punto dalla Juventus, ma ripeto il distacco era di 7 punti quando la Juventus ha chiuso il campionato alla terz'ultima giornata dopo la vittoria contro la Sampdoria. Quindi il meno 1 alla fine è relativo, se non altro qualcuno magari in futuro quando andrà a vedere la classifica vedrà che l'Inter è arrivata a meno 1, ma poi alla fine non è stata poi in lotta fino all'ultima giornata come ci attendavamo, perché chiaramente dopo il lockdown ci si aspettava un finale punto a punto, invece così non è stato. Mi fa segno Manuel dalla regia, anzi, fa segno che il primo ospite non è ancora in linea. Un saluto chiaramente a Manuel che oggi lunedì è qui a farmi compagnia. Tra l'altro lunedì piuttosto uggioso qua a Torino, la temperatura è crollata e meno male perché faceva piuttosto caldo, quindi però lo chiedo anche all'ospite perché è di Torino anche lui, quindi do subito un saluto a Filippo Bonsignore. Ciao Filippo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Dicevo, finalmente Filippo, un po' di pioggia almeno ci ha tolto questa calura che a Torino stava diventando insopportabile. Sempre se tu sei qua a Torino, ma immagino di sì.
Sì, assolutamente.
Sì, anche perché come dicevo prima è un agosto del tutto anomalo, invece di andare al mare o quantomeno per il nostro tipo di lavoro prepararsi alla stagione che dovrebbe partire, invece siamo ancora qui ad aspettare il finale di quella che è ancora in corso.
Sì, quest'anno è tutto strano, tutto atipico. L'ha detto Sarri l'altra sera, speriamo che venerdì piova perché fa troppo caldo e in effetti chissà se durerà fino a venerdì, ma il meteo lo sta ascoltando finora.
Sì. Speriamo che non abbia anticipato troppo, doveva aspettare qualche giorno. Filippo, campionato finalmente finito, faccio una domanda che ho chiesto un po' ad altri ospiti che sono intervenuti qui a Generazione Urrà, c'è stato un momento che hai temuto che non l'avremmo visto arrivare alla fine?
Sì, questo certamente, perché la situazione era talmente seria, talmente grave che ha colpito l'Italia e non solo, come stiamo vedendo purtroppo a livello mondiale, che ovviamente il pallone era l'ultima delle priorità, no? Per quindi giustamente c'era altro cui pensare, c'erano altre emergenze, altre necessità, altre priorità, e quindi si temeva che per la prima volta nella storia fosse non assegnato, anche per motivi non bellici, no? Quindi per queste situazioni di questa pandemia che ha colpito il mondo. Per fortuna la situazione è un po' migliorata, quindi si è riusciti a portare a termine questo campionato tra mille difficoltà, con un calendario compresso, con protocolli sanitari stringenti, con tante cose, ovviamente a porte chiuse, senza pubblico, quindi anche questo è stato decisamente particolare. Lo abbiamo visto anche l'altra sera durante la premiazione della Juve, premiazione a stadio vuoto, senza pubblico, senza familiari, amici dei giocatori, senza senza praticamente il contorno, no? Normale, che contraddistingue questi momenti di festa, e purtroppo è così. Speriamo che più presto possibile la situazione torni alla normalità, la situazione naturalmente sanitaria, e quindi vuol dire che poi il mondo può ripartire, quindi anche il pallone a pieno regime nella sua normalità.
Eh sì, Filippo, ne parlavo proprio l'altra settimana con Paolo Rossi, che conduce con me ieri oggi. Possiamo dirlo che, visto che quando si è ripreso il campionato abbiamo sentito tantissime critiche, perché hanno detto, ecco, non parte la scuola, parte il campionato, poi c'è stata una serie di attacchi populisti che lasciano il tempo che trovano. Però alla fin fine il mondo del calcio è stato molto più responsabile di altri settori, perché io onestamente ti dico che quando stava per ripartire il campionato ho temuto che prima o poi qualcuno sarebbe stato trovato positivo, ci sarebbe stato il rischio di stopparsi di nuovo. Invece complimenti a tutte le società che hanno rispettato i protocolli. Poi è vero, un po' è scemato la pandemia, ma poi neanche poi così tanto, vedendo i numeri soprattutto all'estero. Però da quel punto di vista il campionato italiano sono stati veramente tutti hanno osservato la regola sotto ogni punto di vista.
Questo sì, questo è importantissimo, un segno naturalmente di maturità necessario in questo momento. C'era un protocollo molto, molto stringente, molto vincolante per tutti, e per fortuna le cose sono andate bene. Aveva aperto la strada alla Germania, poi sono arrivate mano a mano le altre, la Liga Spagnola, l'Inghilterra, l'Italia, l'unica la Francia, che appunto aveva deciso no, di interrompere subito tutto, generando decisamente molte proteste da parte di tante squadre. Il Lione prima capofila, giustamente, perché abbiamo sentito, e parliamo di Lione proprio non a caso, proprio perché il presidente Olas era uno dei più attivi, no, nel protestare, per dire: ma siamo gli unici che abbiamo smesso, avremo delle conseguenze prima fra tutte economiche, perché ovviamente poi tutto è anche legato alle conseguenze economiche, no, di questo stop, che anche per chi non si è fermato ovviamente avrà dei problemi per quanto riguarda i bilanci, i conti. Quindi bene l'Italia, brava l'Italia, brava le società italiane, ecco, per tornare a monte.
Dal punto di vista sportivo, che calcio è stato? Dai, non possiamo certo definirlo il calcio dei grandi livelli, ma non potevamo aspettarci di più. Ogni tre giorni in campo, temperature, rischi, infortuni.
No, non, ovviamente hai ragione, non è stato quello magari di sempre, no? Normale che si sarebbe avuto una volta alla settimana, però tante volte è stato anche calcio vero, calcio bello, calcio intenso. Ci sono state ovviamente magari difese un po' più ballerine, quindi più gol presi, più gol fatti, più gol presi naturalmente. Così la tenuta atletica era quella che era per dei giocatori, ovviamente questo favoriva ovviamente il maggior numero di reti segnate, quindi da un lato un po' di spettacolo, ma anche un po' di incertezza, anche un po' più di ovviamente, come tu dicevi appunto, non era proprio il livello perfetto, no, che ci si potesse immaginare. Però comunque i valori sono venuti fuori, sia in testa e anche in coda, immagino anche poi nelle posizioni per le coppe, e alla fine meno male appunto che si è riuscito a portarlo a termine, e credo che comunque sia stata appunto la soluzione più giusta. Molto complicata nel portarla a termine, però la più giusta.
Dopo, tra alti e bassi, anche la Juve ha portato a casa il suo obiettivo, no, il nono scudetto di fila. Ti chiedo, da te che sei un profondo conoscitore dell'ambiente, che lo segui quotidianamente, secondo te nella parte, cioè, dell'esito di come è andata la parte finale della Juve, delle prestazioni così, ha inciso più il Covid o quelle difficoltà che avevamo già visto anche nella prima parte di stagione?
Ma diciamo che è stato lo scudetto meno scintillante dei nove, questo è evidente. È stato difficile dover analizzare una stagione in cui ci sono stati così tanti problemi, eppure stavi analizzando la squadra campione d'Italia. È stato molto, molto particolare. Io sono dell'idea, ovviamente il Covid e la pausa hanno inciso, questo è evidente, come per la Juve per tutte, ma post-Covid abbiamo avuto gli stessi difetti, abbiamo visto gli stessi difetti del pre-Covid. Non è che la Juve sia cambiata in peggio dopo la pausa. La Juve aveva gli stessi problemi in difesa prima, aveva gli stessi problemi di approccio alle partite prima, aveva gli stessi cali di tensione anche nei mesi precedenti, aveva un Ronaldo strepitoso anche prima e Ronaldo è stato strepitoso anche dopo, per dire, non è che sono solo i difetti, anche i pregi naturalmente, certamente è stato la Juve, diciamo, estremizziamo un po', diciamo, ha fatto anche un po' di tutto per perderlo questo campionato, sì. Perché bisogna dirlo che non è stata la Juve scintillante che ricordiamo negli ultimi 8 anni, è stata quella più in difficoltà di questo ciclo vincente, ha sprecato diversi match point, poi certo Sarri ha detto dopo la Lazio avevamo la coscienza quasi di avere vinto il campionato, perché sì, quello forse era l'ostacolo finale e quindi dopo c'è stato un po' di rilassamento, però ci sono stati tanti segnali preoccupanti, perché la Juve ha iniziato molto bene dopo la Coppa Italia con quelle 4 vittorie consecutive, però dopo ha patito enormemente da Milano in poi, un mese a questa parte, era l'inizio di luglio, dal Milan in poi è stata una Juve ancora diversa e ancora più in difficoltà. Bene per la Juve essere riuscita ad arrivare al traguardo, però non dimentichiamo che nel computo di questo campionato, di questa stagione, finora ci sono anche 2 finali perse, e questo non è perdere 2 finali in una stagione non è cosa abituale in casa Juve, ecco.
È proprio così. Filippo, a parte la partita contro il Lione di venerdì, che ormai sarà quanto mai il crocevia, diciamo, di questo finale di stagione, perché non so io quanto poi alla fine inciderà un'eventuale eliminazione, però quello che deciderà la società lo valuteremo di sicuro vedendo le prime pagine dei giornali, compreso il Corriere dello Sport di cui tu sei firma. Si parla ancora molto del giro degli allenatori e soprattutto anche alla luce di quello che si è visto sabato sera con l'ennesimo sfogo di Antonio Conte. Cosa dobbiamo aspettarci da questo punto di vista?
Beh, sicuramente per quanto riguarda la Juve, la partita da Coglione è un crocevia fondamentale e lo è per la stagione della squadra in sé, perché ovviamente il cammino europeo passa di lì, ma lo è anche per Maurizio Sarri naturalmente, perché certo che ci sono state 1000 difficoltà, non è stata una stagione storicamente mai vista, quindi anche la novità che la Juve aveva in panchina, no? Quindi il nuovo allenatore non è riuscito magari a lavorare nel modo migliore per poter trasferire la sua idea di calcio, la sua filosofia, che sappiamo molto laboriosa da portare a compimento, però è altrettanto vero appunto che ci sono 2 finali perse, è altrettanto vero che ci sono tante incertezze dal punto di vista del gioco, dal punto di vista della tenuta difensiva, della tenuta mentale della squadra, tanti difetti che non avevamo mai visto tutti assieme, così preoccupanti in un unico anno, e quindi i dubbi restano, i punti di domanda restano. È inutile girarci attorno, uscire con il Lione per la Juve sarebbe un fallimento, è evidente, Covid o non Covid, questo è evidente, perché ricordiamo anche la partita d'andata fu una prova sconcertante da parte della Juve, questo bisogna anche ricordarlo, perché certo. lo 0-1 subito a Lione all'andata arrivò in capo a una prova sconcertante da parte dei bianconeri, e quello era l'appuntamento per cui tutti si erano preparati per mesi, no? Perché ovviamente a fine febbraio, inizio marzo arriva la Champions e l'orizzonte è sempre puntato su quel periodo, quindi preparazione, quindi motivazioni, quindi attenzione massima, eppure quella sera fu appunto una prova incredibile in senso negativo. Quindi credo che ci sia in ballo tantissimo dalla partita di venerdì, perché poi riguarda sia anche l'aspetto economico, non dimentichiamolo, perché dagli introiti UEFA dipendono anche molto, in buona percentuale, i conti del club. La Juve ha fatto molto bene finora, ha vinto il girone con due giornate d'anticipo, ha fatto decisamente bene, poi però appunto bisogna anche andare avanti per incrementare questo bottino di ricavi. E poi ovviamente c'è la panchina, c'è la questione panchina, perché naturalmente già così in questi giorni, con, diciamo, con le difficoltà che la Juve ha avuto nel percorso per arrivare allo scudetto, sono nati degli interrogativi sulla bontà e sulla opportunità di proseguire con il progetto tecnico anche nel futuro. E certo che un risultato negativo si sa quali conseguenze potrebbe avere. Certo, a favore di Sarri gioca il fatto che queste tempistiche così ristrette tra questa fine della stagione in corso e l'inizio della prossima rendono magari complicato un cambio di panchina, e questo è ovviamente ben chiaro anche alla società, che non a caso comunque sta difendendo e blindando l'allenatore in tutte le dichiarazioni in cui dice, senz'altro l'abbiamo sentito da Fabio Pratici più volte dire, senz'altro resterà sulla panchina della Juve, non è una partita che fa la differenza nel giudicare una stagione, un progetto complessivo. Questo è vero, però è altrettanto vero che la Juve deve necessariamente passare il turno.
Sì, anche perché, Filippo, correggimi se sbaglio, il discorso è molto più ampio. Cioè, se è fallito il progetto Sarri, vuol dire che qualcuno ha fallito anche la scelta di Sarri, e quindi a quel punto lì, e penso che non sarebbe l'unico a rischiare.
Questo è evidente, e credo che la scelta sia non sia stata azzeccata, onestamente, dal mio punto di vista. Poi Sarri vincerà la Champions e quindi saremo tutti smentiti, sì. e faremo ammenda come in questi casi succede sempre, e quindi magari per la Juve può essere un augurio a questo punto. Sì. Però onestamente sono state troppe le difficoltà che sono emerse durante questo anno, Covid a parte, al netto del Covid, perché poi l'hanno avuto, il Covid c'è stato per tutte le squadre, quindi non può essere la foglia di fico da cui, dietro cui nascondere tutti i problemi. È ovvio che l'analisi dell'allenatore punta spesso su questo discorso dell'anomalia, no? Della stagione, ed è un dato di fatto, è innegabile che sia così, però ovviamente, come diciamo poco fa, i difetti e i pregi che c'erano prima sono i difetti e i pregi che sono riproposti dopo, e quindi così come i valori in campo si sono riproposti. E infatti la Juve ha vinto il campionato perché è la più forte di tutte, perché è la più regolare nonostante le mille difficoltà, è la più regolare su 38 partite, e lo è da 9 anni ed ha confermato di essere la più forte di tutte, punto.
Filippo,
molto semplice.
Sì, esolo un po' dall'attualità, anzi anche rimaniamo all'attualità, ma lo spostiamo. Tu sei vicepresidente dell'Ussi Piemonte, che periodo è stato a quel punto anche per i giornalisti? Perché sicuramente non è stato il solito abituale lavoro di un'attività normale.
No, dici bene, non è stato un periodo normale, lo sappiamo bene, anche all'inizio con gli ingressi contingentati per la carta stampata e per i fotografi agli stadi, adesso soprattutto nelle prime giornate della ripresa c'è stato un grande lavoro sia a livello nazionale che a livello locale per far sì che tutte le testate, la maggior parte, potessero essere rappresentate e quindi poter vivere live e raccontare in diretta comunque dal vivo, dallo stadio, dagli stadi, non solo qua a Torino naturalmente, gli eventi sportivi, e quindi anche in questo senso è stata una buona ripartenza, perché alla fine se a livello nazionale poi sono stati aumentati i numeri delle persone, dei colleghi ammessi in tribuna stampa e a bordo campo per quanto riguarda i fotografi, quindi dall'inizio di 10 si è arrivati 10 più 10, quindi 10 fotografi, 10 giornalisti, si è arrivati a 70 per la carta stampata, e quindi a 20 per quanto riguarda i fotografi, quindi siamo decisamente soddisfatti. È stato un percorso difficile, però comunque il periodo richiedeva uno sforzo particolare ed è stato così.
Sì. Sperando, Filippo, che l'emergenza finisca anche da questo punto di vista, che la stagione 2020-21 possa ripartire alla normalità, anche se alla luce delle notizie di questi giorni temo non sarà almeno così fin dalla prima giornata. Sempre, anche che dobbiamo ancora capire quando inizierà la stagione, quindi questo è il problema principale.
Questo sicuro, la speranza è che ovviamente il virus dia definitivamente tregua, che l'Italia, il mondo esca dalla pandemia, e questo è la prima emergenza il pallone viene sempre comunque dopo, naturalmente le priorità sono comunque, comunque altre. Vuol dire, ovviamente, se si riprende lo sport, se si riprendono tutte le attività, se riprende tutti gli ambiti della, se riprendono tutti gli ambiti della vita, ovviamente non solo lo sport, vuol dire che la situazione migliora e non si può che dire che di poter tornare piano piano alla normalità. Questo è evidente.
Bene, Filippo, siamo alla conclusione di questo tuo intervento. Grazie mille, grazie per questo intervento di lunedì mattina. Ti lascio al tuo lavoro perché sarà una settimana di nuovo piuttosto lunga, anche se non dovremo aspettare il weekend per quantomeno per avere la partita clou. Infatti, per la partita clou. Grazie mille, Filippo. Tu ormai sei di casa a Radio Bianconera. Grazie mille, buona giornata.
A voi, ciao.
Con l'intervento di Filippo Monsignore, giornalista del Corriere dello Sport, chiudiamo qui la nostra prima parte di Generazione Urrà. Diamo notizia, lo spazio al pulmone delle notizie, a tutte le altre informazioni, compreso il meteo. Noi ci risentiamo nella seconda parte di Generazione Urrà.
Generazione Urrà.
Tornati, seconda parte di Generazione Urrà, in attesa di avere il secondo ospite, dopo che nella prima parte abbiamo avuto Filippo Monsignore, giornalista del Corriere dello Sport. Iniziamo questa seconda parte con un piccolo almanacco, anche perché si diceva prima che normalmente ad agosto è difficile vedere gare ufficiali, invece proprio il 3 di agosto del 2003 la Juventus portava a casa un successo, un trofeo in bacheca. Si tratta della Supercoppa italiana, la Juventus di Marcello Lippi batté il Milan ai calci di rigore, partita che venne giocata a New York. E pochi mesi dopo la finale di Manchester, quando il Milan ebbe la meglio, sempre a calci di rigore sulla Juventus, vincendo la Champions League. In questo caso la Juve si è presa una piccolissima rivincita. Chiaramente paragonare una vittoria in Supercoppa italiana non è proprio paragonabile a una vittoria in Champions League, purtroppo. Io lo so benissimo perché ero là in quel periodo, ero a Manchester, e quella finale lì, francamente, ancora faccio fatica a digerirla ancora a distanza di anni. Però in quella giornata la Juventus vinse i calci di rigore, tra l'altro rischiando grosso, perché prese gol praticamente all'ultimo minuto quasi all'ultimo minuto dei tempi supplementari, con Andrea Pirlo, che ancora lì, allora ancora milanista, segnò su calcio di rigore, e un minuto dopo David Trezeguet pareggiò e portò di fatto la partita poi ai calci di rigore, dove la Juve ebbe la meglio grazie all'ultimo rigore di Ciro Ferrara, e anche grazie a Gigi Buffon che parò il rigore di Brocchi, e quindi permise alla Juventus di vincere un trofeo che tra l'altro fu molto significativo, quantomeno dal punto di vista simbolico, perché pochi giorni prima a Torino era morto Vittorio Chiusano, che a quel tempo era ancora presidente della Juventus. Una vittoria che, appunto, come scrisse Urrà Juventus, perché siamo qua a Generazione Urrà dedicata a te, mi ricordo ancora quella prima pagina, fu proprio una dedica che tutto il mondo juventino, tutta la Juventus, tutta la società, tutta la squadra fece alla memoria dell'avvocato Chiusano, persona tra l'altro squisitissima, grande appassionato, grande tifoso della Juventus. Quindi questo 3 di agosto ci ricordiamo appunto questo evento, che ci ricordiamo con piacere. Manuel mi fa segno che non abbiamo ancora il secondo ospite, siamo in attesa di collegarci attraverso Skype. Dicevo invece, torniamo ancora all'attualità mentre siamo in attesa del secondo ospite, con un minimo di rassegna stampa. Abbiamo anticipato i temi insieme a Filippo Bonsignore, perché sulle prime pagine dei tre quotidiani sportivi si parla tutti e tre del mercato allenatore, per quello che è accaduto nelle ultime giornate. Mi riferisco soprattutto al calo un po' che ha avuto la Juventus nelle ultime partite, e soprattutto in vista della partita di venerdì di Champions League contro Lione. Ne abbiamo parlato prima con Bonsignore, è stato abbastanza tranchant da questo punto di vista, dicendo che il destino di Maurizio Sarri è legato alla partita di venerdì contro il Lione. In caso di eliminazione potrebbe anche rischiare la riconferma, e questo infatti è quello che scrivono alcuni giornali. Corriere dello Sport in particolare scrive: Conte lungo addio. Anche lì un accenno l'avevamo fatto nella telefonata di prima. Le dichiarazioni di post partita di Bergamo di sabato sera di Antonio Conte non sono molto piaciute alla dirigenza dell'Inter, anche perché ha chiaramente messo in mezzo la gestione societaria dal punto di vista della mancata difesa, stando queste alle parole di Antonio Conte, del lavoro di Conte e della squadra. Addirittura, vi faccio un accenno, Gazzetta dello Sport dice che addirittura Conte potrebbe pensare alla Juventus. A questo punto si aprirebbe veramente uno scenario assolutamente inatteso, che magari un anno fa non di questi giorni, ma un anno fa, a giugno, luglio, c'era anche paventato la possibilità di un ritorno di Antonio Conte alla Juventus. Poi alla fine arrivò appunto Maurizio Sarri, e Conte aveva già firmato anticipatamente con l'Inter, quindi sfumò tutto. Invece, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport di oggi, potrebbe addirittura riaprirsi questo filone con il possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus. In questo momento personalmente penso che sia totalmente fantacalcio, ma non è poi alla fine così da escluderlo al 100%, perché abbiamo visto che soprattutto in questi anni quello che può succedere anche sul fronte allenatore è quello che abbiamo visto noi stessi nel 2014, con appunto col fatto che Antonio Conte diede le dimissioni a stagione già iniziata. Quindi può veramente lasciare aperte altre possibilità. E sempre un nome che è legato alla Juventus è quello di Massimiliano Allegri, che potrebbe essere l'eventuale sostituto appunto dello stesso Conte all'Inter, ma appunto ne vedremo appunto nei prossimi giorni, ne vedremo veramente delle belle. Manuel, mi fa segno che ci abbiamo finalmente il collegamento attraverso Skype. Do il mio saluto a Vincenzo Sollitto. Ciao Vincenzo.
Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti voi.
Come stai?
Bene, tutto bene, dai.
Periodo, finalmente ci siamo lasciati il brutto alle spalle, dai, possiamo quasi dirlo, visto che il campionato è arrivato alla fine e non era poi così scontato.
No, assolutamente, anzi, scontatissimo proprio no, così come si pensava all'inizio. Ho fatto varie dirette anche in periodo di lockdown e mi sono scontrato anche con persone che dicevano che ormai la Juve aveva facilmente vinto il titolo, così non è stato, o altri che dicevano non se la vuole giocare perché la Lazio è lì pronta a batterla, la Lazio è arrivata quarta, quindi voglio dire, però mi è andata, dai, è andata bene, mi è andata.
Senti, ma tu sei stato tra quelli che ha temuto che a un certo punto non ripartisse, o invece sei sempre stato fiducioso?
No, sono stato fiducioso, ma con il punto interrogativo, perché poi si parlava che se solo uno in tutta la Serie A fosse, come calciatore, fosse andato di nuovo in quarantena, si poteva bloccare tutto. Poi ci sono stati comunque dei decreti che li hanno smorzati un pochettino, quindi il timore c'era, però è andata bene alla fine.
E parlavo proprio con l'ospite che ti ha preceduto, che era appunto Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport, che devo dirti è anche un tema che abbiamo affrontato altre volte qui a Radio Bianconera. Bisogna fare veramente un applauso comunque a tutto il mondo del calcio italiano, perché tutte queste due mesi più di ripresa del campionato non c'è stato un solo positivo, quindi vuol dire che tutti si sono attenuti al protocollo, anche perché era molto severo. Ricordiamo che in caso di sgarro veramente grave si rischiava addirittura la retrocessione.
Sì, ma guarda, tutte le società sono state bravissime a mantenere comunque le direttive che erano state imposte. Davvero bisogna fare complimenti a tutte le società e anche, voglio dire, agli stessi calciatori, che sono stati comunque meticolosi nel rispettare anche quello che era poi un sociale al di fuori del campo, perché ovviamente il campo ti porta ad avere scontri eccetera eccetera, però al di fuori sono stati bravi anche loro, dai, siamo riusciti a portare avanti e a terminare questo campionato senza il dubbio di chi poteva anche fare, così come è successo in Inghilterra, cause legali per chi veniva retrocesso, sì, chi meno, la Juve che giustamente non voleva uno scudetto in segreteria, se così vogliamo chiamarlo, o magari peggio ancora chi poteva pretendere un posto in Champions, un posto in Europa League. Quindi sì, è andata bene anche da questo punto di vista qui.
Vincenzo, sono stati mesi difficili, abbiamo detto, per la società, per i calciatori, naturalmente per il pubblico, perché chiaramente non è stato un vero e proprio campionato regolare da quel punto di vista. Non intendo che la regolarità del campo, però giocare a porte chiuse è quello che nessuno si aspettava, ma non è stato un periodo facile neanche per gli addetti ai lavori di cui tu fai parte. Tu sei presidente della Sport Leader Agency. Intanto beh, ti chiedo di presentare quello che è la tua agenzia agli ascoltatori di Radio Bianconera.
La Sport Leader Agency si occupa di eventi sportivi, quindi sia ritiri per calciatori, stage per giovani calciatori, facciamo anche corsi in aula per aspiranti talent scout, ovviamente chiamando professionisti del settore. Abbiamo fatto anche corsi per fisioterapisti, corsi per giornalisti, quindi ci occupiamo anche di consulenza calcistica, come scouting o di altra natura. Per quanto riguarda il discorso campionato, sì, è stata molto difficile anche per i ragazzi stessi, per i calciatori stessi. Fabio, non è facile giocare partite a porte chiuse, ti dà un qualcosa di vuoto che magari in alcuni calciatori può far meglio, perché magari non sentono l'ansia della prestazione con 50.000 persone che ti sono attorno. Però spesso è vero anche che ti toglie l'adrenalina per fare una partita al top. Quindi è stato un periodo non facile per tutti, sia anche per chi calcola adesso, chi aveva semplicemente l'abbonamento. È un abbonamento che non è stato usufruito. Adesso le società si dovranno mettere di buona lena nel capire come ovviare a questi abbonamenti che non verranno risarciti, ma molto probabilmente si tramuteranno in buoni sconto per gli abbonamenti dell'anno successivo. Sì, è vero che l'abbiamo comunque potuto vedere attraverso le televisioni, cosa molto importante, perché è stato il veicolo trainante per riprendere l'indotto televisivo e comunque le sponsorizzazioni che passano anche attraverso le televisioni. È stato un periodo veramente molto delicato. Io ho avuto modo di confrontarmi con vari addetti ai lavori, dalla Serie A alla Serie D. Certo che la Serie A e la Serie B avevano molti interessi nel riprendere, perché giustamente c'erano diritti televisivi in gioco. La Serie C, molti presidenti, direttori sportivi mi hanno confidato che se non si fosse giocato per loro sarebbe stato molto meglio, perché il loro indotto e i loro ricavi sono spesso dati dal botteghino, e in quel caso giocare senza introiti avrebbe portati definitivamente alla bancarotta. Però voglio dire, è stato meglio così, è stato meglio così per tanti motivi. L'unica cosa che ci tengo a far notare è che molti pensavano al calcio come chi, io ho sempre visto alcuni che consideravano questa forzatura come il 10 ragazzi che si vogliono andare a fare la partita a calcetto perché sono viziati e non hanno nulla da fare durante la giornata. In realtà, signori, dietro il calcio non c'è solo il Cristiano Ronaldo che guadagna miliardi. Dietro il calcio ci sono anche persone che guadagnano semplicemente 1.500 euro al mese, perché magari fanno il magazziniere o fanno la segretaria, oppure stesse agenzie come la mia. Io quest'anno sono rimasto fermo con degli eventi proprio perché non era difficile seguire tutte le regole imposte dalle regole anti-Covid. E voglio dire, non pensiamo solo a chi guadagna miliardi, ma pensiamo anche a chi con il calcio si porta a casa semplicemente un mensile di tutto rispetto comunque normale, voglio dire, e molti sono ancora oggi fermi. Consideriamo gli impianti sportivi, stesso di chi affitta i campi per calcetto o da calcio settimanalmente, fanno ancora difficoltà ad aprire, e dietro ci sono famiglie che hanno difficoltà economiche. Quindi quello che voglio dire è, non pensiamo che la ripresa del calcio sia stata fatta per accontentare chi deve guadagnare miliardi, ma è stata fatta anche per chi ci guadagna la pagnotta mensile per la famiglia.
Vincenzo, stavo per dire, poi tu giustamente prima hai anche nominato la parola giovanili. Giovanili è un altro settore che è rimasto completamente fermo. Vuol dire che,
assolutamente,
che da marzo non c'è più una squadra giovanile, adesso, a parte la Juve che ha giocato con l'Under 23, ma tutto il resto tutto fermo. E quindi bisogna anche vedere come riprenderanno. Giocatori di 16-17 anni che stanno fermi 7-8 mesi così, non è proprio il massimo.
No, no, ma il settore, qualsiasi settore giovanile è fortemente in crisi, perché ovviamente tu immagina la programmazione per l'anno successivo, oltre ai ragazzi che sono fermi, ma tu immagina la programmazione dei settori giovanili, di qualsiasi società che programma, non che improvvisa. A gennaio comincia già a, con lo scouting, inizia già ad individuare i ragazzi su cui puntare per l'anno successivo. A febbraio si è bloccato tutto, sì. Hanno difficoltà a rinnovare le rose, a prendere ragazzi che magari sì, fino a gennaio sembrava che promettessero, ma che poi sono spariti tutti. Ovviamente, quindi anche chi programma con uno scouting fatto bene, o magari chi deve dare la definitiva valutazione a ragazzi che ha già in casa, quelli sono mesi decisivi, e quindi ce li siamo persi tutti. Stesso chi magari voleva rinnovare lo staff di allenatori rischia di confermare chi già c'è semplicemente perché non ha potuto valutare lo stesso staff. Capisci che è una situazione molto ma molto delicata per chi veramente programma, chi improvvisa, ovviamente improvvisava certo. Prima, può improvvisare anche da questo momento, ma chi programma non ha assolutamente una benché programmazione da mettere in atto. E poi ancora non si sa quando si riprendono i campionati giovanili. Oggi si deciderà per la Serie A se il 12 o il 19 settembre, e i settori giovanili ancora non si sa nulla. Quindi anche a me chiedono molti ragazzi in merito a dei ritiri, non si sa ancora nulla, ed anche, è difficile, anche perché, ed è difficile.
Anche perché in questo periodo era questo il periodo dei ritiri estivi, quindi...
E infatti, oltretutto non sono i periodi estivi.
Sì. Non è sì. Che non puoi dire a una squadra allievi giovanili se facciamo ritiro a metà settembre, quando poi c'è la scuola, sempre che parte. Anzi, partirà sicuramente infatti. Perché deve partire la scuola, perché non si può permettersi quello sì.
Assolutamente, assolutamente. Assolutamente, ma è così. Adesso dovevano partire, cioè di solito partivano tutti. Si sta ancora con non si sa. E molte, ripeto, molte società ancora non hanno una rosa degna da mettere in piedi. E ribadisco, sono cose che ti portano ad uno scompenso micidiale. Consideriamo poi la Serie D. Io ho visto società in Serie D quart'ultime che avevano tutte le carte per salvarsi e sono state retrocesse. Cioè, meno male che in Serie A e in Serie B non è successo questo, ma voglio dire, fosse successo questo saremmo arrivati come in Francia, se non sbaglio l'ultimo in classifica, non vorrei sbagliare, forse il Tolosa ha fatto caso alla federazione in quanto ultimo in classifica ed è stato retrocesso a tavolino, cose poi antipatiche, capito? Per la serie, se non si fosse andata avanti, comunque sarebbe andata a finire male.
Vincenzo, quindi... ti avevo anche chiamato per farti parlare di quella che è stata un po' l'esperienza anche legata alla Juve, perché noi poi ci siamo conosciuti in quel contesto lì. Se puoi raccontare brevemente quello che facevi in quel periodo lì e soprattutto che cosa vuol dire vedere il lavoro di una società dall'interno e non solo dall'esterno.
Ah, guarda Fabio, è stata un'esperienza fantastica da un punto di vista lavorativo e personale. Io ho cominciato di preciso il primo novembre 2002, neanche a fare apposta giorno del compleanno della Juve, in un Juve-Milan 2-1, se non sbaglio doppietta di Thuram addirittura. Da quel momento in poi a livello lavorativo ho acquisito un'esperienza ed una forma mentis lavorativa sul calcio grandissima, micidiale, perché l'ambiente era asettico da come posso dire condizioni esterne, concentrato tutto sul lavoro. Tu ricordi benissimo, Fabio, una cosa che mi ha dato tantissimo è arrivare anche due ore e mezza prima della partita allo stadio per controllare, per mettere a posto, per verificare che tutto stesse in ordine, è stata davvero un'esperienza che mi ha formato davvero tanto, perché stiamo parlando 2002, di 18 anni fa, quindi ovviamente ero anche più ragazzino io, bisognava maturare ancora un po' tutti, e ribadisco, è stata un'esperienza che veramente a livello manageriale poi me la sono portata avanti nel mio percorso professionale calcistico, e quello che si faceva era la cartella stampa, la distinta della gara, il post gara. Per qualche anno ho collaborato anche con te stesso al House Magazine Urra Juventus, e ribadisco, è stata una scuola di vita, un'università calcistica che ancora mi porto dentro in tantissimi punti organizzativi del mio lavoro.
Visto che l'hai nominato, Urra Juventus, questa è la trasmissione dedicata a Urra Juventus, abbiamo 2 minuti in chiusura, ti lascio un ricordo o magari un aneddoto.
L'aneddoto è di Urra Juventus, vabbè, tieni conto che personalmente io da bambino, da ragazzino, lo compravo praticamente sempre, e avevo credo 12-13 anni. E vidi una pubblicità, se non sbaglio, del team manager all'epoca, Francesco Morini, credo che pubblicizzasse l'abbigliamento, una cravatta, adesso non ricordo bene, però quella sua eleganza in quella foto mi fece entrare dentro la passione per il management calcistico, giusto per dirtene una.
Poi hai detto tu, certo che in 18 anni ne sono cambiate di...
Certo,
e vedremo anche cosa cambierà adesso con quello che è accaduto in questi mesi, perché giustamente hai detto tu prima, vediamo chi improvvisa e chi invece programma, e soprattutto anche qui vediamo nelle categorie inferiori, senza contare quante non ripartiranno, perché questo è poi l'altro vero scoglio.
Infatti quante non ripartiranno, io posso scommetterci che molte società, laddove possono, non iscriveranno magari le categorie, perché alcune dipende dalle categorie, ma alcune delle categorie non sono obbligate a iscrivere tutte le selezioni, e quindi laddove possono magari non iscriveranno la categoria dove magari sono carenti, e ti garantisco che lo faranno, stesso in Serie D. In Serie D hanno l'obbligo solo della juniores, ovvero la squadra prima della prima squadra, e molte hanno solo la categoria juniores senza settori giovanili, e quest'anno sarà ancora peggio.
Infatti. Siamo in chiusura, Vincenzo, grazie mille, grazie Vincenzo Sollito per questo intervento, è stato un grande piacere da parte mia.
Grazie a te sempre Fabio, alla prossima.
Alla prossima, un saluto. E con l'intervento di Vincenzo Sollito chiudiamo qui la puntata di oggi di Generazione Urra. Vi do appuntamento con questo programma a lunedì prossimo, 10 di agosto. Invece, per quanto riguarda ieri e oggi, vi do appuntamento a domani. Per tutta la settimana sarò senza Paolo Rossi, quindi ci sarà la selezione anche qui per trovare il degno sostituto. Un saluto a tutti e buon pomeriggio.
Generazione Urra. Tutti gli Urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.